Sono le 12:33 minuti, è il momento del nostro approfondimento quotidiano, del nostro dibattito. Oggi vogliamo occuparci del tema del traffico di opere d'arte, in particolare di arte antica. Il tema dell'individuazione, del rimpatrio di reperti archeologici e opere d'arte antiche che sono arrivate nelle collezioni di gallerie, musei e privati dopo essere stati dissotterrati o trafugati illegalmente nei paesi d'origine, è un tema che investe i grandi musei. È di questi giorni, infatti, la notizia che sono stati sequestrati a marzo al Met, al Metropolitan, 15 reperti provenienti originariamente da Turchia e India, forse ottenuti dal museo attraverso il contrabbando. Negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, ovviamente non è il Met direttamente che contrabbanda, non è questa l'accusa, ma probabilmente questi oggetti sono arrivati negli Stati Uniti proprio attraverso filiere basate sul contrabbando. E negli ultimi anni, soprattutto negli Stati Uniti, le indagini incentrate sull'identificazione e la restituzione di oggetti di valore artistico e culturale importati illegalmente da commercianti e collezionisti si sono moltiplicate. Dal 2007 sono state più di 20.000 le opere restituite ai paesi di origine. La scala del fenomeno è dunque enorme e inquietante. Per parlarne oggi abbiamo invitato Zao Cevoli, archeologo e giornalista, ha condotto ricerche in Italia e all'estero. Nel 2004 ha fondato l'Osservatorio Internazionale Archeomafie, che attualmente presiede. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
E saluto anche l'avvocato Dario Jucker, buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
Lei è membro del Centro di Diritto dell'Arte dell'Università di Ginevra, mediatore nelle dispute riferite alle restituzioni dei beni culturali, è stato altre volte il nostro ospite per parlare di temi legati proprio al mercato dell'arte. Allora, io partirei con voi proprio dalla vicenda del Metropolitan. Il fatto che un museo abbia acquisito in buona fede un'opera antica rubata senza sapere che era stata saccheggiata non ha importanza secondo la legge statunitense. Non si può mai legalmente essere in possesso di un'opera rubata. Allora, Dario Jucker, parliamo di responsabilità delle istituzioni museali. Quali sono in Svizzera?
Certo, direi che anche in Svizzera, allora, in Svizzera il concetto della buona fede effettivamente è centrale, è molto importante, proprio perché in Svizzera vige una regola per la quale chi acquista un bene in buona fede è protetto immediatamente, secondo il codice civile svizzero.
Quindi invece, è diverso in questo caso dagli Stati Uniti?
Quindi è diverso dagli Stati Uniti, mentre chi acquista in mala fede deve restituire sempre il bene senza limite di tempo, dunque non c'è prescrizione a tale riguardo. C'è una distinzione che bisogna fare poi se l'acquisto avviene attraverso, cioè quello che conta è il possesso dell'opera d'arte, se il possessore, diciamo, non aveva la facoltà di disporre del bene o meno, e comunque, diciamo, chi viene derubato di un bene culturale o di un'opera d'arte ha un limite di tempo di 5 anni per andare contro, diciamo, il nuovo proprietario, o di 30 anni se si tratta di un bene culturale. Quindi, diciamo, la situazione cambia da paese a paese. Per quanto riguarda i musei in Svizzera, dal 2005, come sappiamo, è in vigore la legge sul trasferimento di beni culturali. I musei svizzeri devono dare la stessa prova che devono dare, diciamo, i privati per quanto riguarda la propria buona fede quando acquistano un bene culturale, un'opera d'arte. E poi c'è è stato introdotto dalla legge sul trasferimento dei beni culturali, l'articolo 15, che prevede che appunto che le istituzioni della Confederazione non possono acquistare o esporre beni culturali che sono rubati o andati persi contro la volontà del proprietario o rinvenuti da scavi illeciti, oppure che sono parte del patrimonio culturale di un altro paese e sono stati esportati illecitamente. La materia direi abbastanza complessa, perché nel caso di poi solo illecita esportazione ci sono degli accordi bilaterali che la Svizzera ha stipulato con determinati paesi, e quindi nel caso di sola fattispecie di esportazione illecita bisogna fare riferimento a questi accordi bilaterali.
Ecco, però, avvocato Jucker, Le linee guida relative proprio alla legge in Svizzera che lei citava definiscono gli obblighi di diligenza particolare di cui ci ha parlato soltanto per le persone operanti a titolo professionale. Quindi questo vuol dire che un comune cittadino o qualcuno che colleziona opere d'arte in realtà non ha questo obbligo? Cioè di cercare di capire l'origine di un oggetto?
Fondamentalmente la legge sul trattamento dei beni culturali si riferisce ai soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, perché sono loro, cioè quindi sto parlando appunto delle istituzioni dei musei oppure sto parlando dei mercanti o di coloro comunque che operano appunto professionalmente in questo settore o coloro che hanno una particolare conoscenza del settore dell'arte, non quindi diciamo il comune cittadino. Proprio perché con loro, cioè nei loro confronti il criterio della buona fede viene valutato in modo diverso, vengono valutati in modo più elevato per quanto riguarda il comportamento della diligenza, dunque si devono informare di più, hanno più obblighi rispetto agli altri, rispetto al comune cittadino, di indagare sulla provenienza del bene, proprio perché sono persone del settore.
Ciao Cevoli, vorrei introdurre anche la sua riflessione su questi temi. Ecco, partiamo da qui invece, abbiamo sentito quali sono gli obblighi in particolare delle istituzioni museali in Svizzera, quali sono invece secondo la legge italiana?
Ma guardi, in Italia il possesso dei beni culturali è normato, possiamo dire addirittura da prima dell'unità d'Italia, quindi già gli stati prioritari avevano delle normative di tutela. L'Italia ha una grande tradizione normativa e purtroppo questo non si ripercuote sempre in modo diretto sulla realtà, che è ben diversa da quello che stabilisce la normativa. Perché se per legge tutto ciò, ad esempio, che viene dal sottosuolo, di proprietà statale, e bisogna dimostrare eventualmente che si tratti di qualcosa che nel caso dei reperti archeologici che sia precedente all'entrata in vigore di queste normative che risalgono agli inizi del secolo scorso, sin dal 1909 e poi dalla legge fatta durante il periodo del ventennio fascista del 1939, che avevano un intento tutte queste leggi, in realtà non di tutelare il patrimonio culturale, ma stabilire che il bene culturale, l'oggetto, appartiene allo Stato. Cioè la normativa in Italia nasce per dire che tutto ciò che viene al sottosuolo nel caso dei reperti archeologici appartiene all'autorità. Nel caso degli stati prioritari poteva essere il sovrano del Regno delle Due Sicilie che si preoccupava di evitare il saccheggio di siti di Pompei e di Ercolano, nel caso del Papa che si preoccupava di stabilire per legge che ciò che veniva trovato nel sottosuolo di Roma apparteneva a lui, insomma. Questo era l'obiettivo. Oggi la normativa internazionale si è evoluta e si pensa non tanto al possesso dell'oggetto, ma al concetto di patrimonio culturale. Cioè quello che gli archeologi, ad esempio, tentano di dire, che non è che noi cerchiamo di tutelare l'oggetto e di dire che l'oggetto è nostro. L'importante è il fatto che lo scavo clandestino da cui la maggior parte di questi oggetti che circolano sul mercato internazionale proviene, ci fa perdere dati, ci fa perdere informazioni, distrugge il contesto e ci fa perdere quello che per noi è più importante, cioè l'informazione che quel reperto poteva portare, cioè farci conoscere la società del passato, le sue abitudini, la storia, in pratica ricostruire la storia grazie ai ritrovamenti archeologici. Uno scavo clandestino distrugge i dati e quindi ci fa perdere per sempre quell'informazione storica. E per quanto riguarda la buona o cattiva fede, se il singolo magari cittadino può fare un acquisto in modo inconsapevole, dobbiamo dire che la maggior parte dei beni che circolano sul mercato, chi li traffica o chi li compra e li vende lo fa in modo perfettamente consapevole. E, innanzitutto perché abbiamo, da processi che si sono fatti a livello anche internazionale, anche in Italia, con l'allora procuratore, sostituto procuratore di Roma Paolo Giorgio Ferri, dimostrò che la curatrice Mario Intru del Goethe Museum in questo caso aveva delle corrispondenze con i trafficanti italiani e tranquillamente si scrivevano e si dicevano la provenienza degli oggetti. Cioè anche il Metropolitan, non sono così sprovveduti gli archeologi del Metropolitan da non rendersi conto che un oggetto che è sconosciuto nella bibliografia, cioè nessuno studioso se ne è mai occupato, e questo oggetto magari era stato, secondo i venditori, in una collezione già 100 anni fa. Quindi diciamo, chiudono uno o due occhi e mirano più all'acquisto e acquistare l'oggetto sensazionale, ma di fatto questo alimenta non solo il mercato clandestino, ma alimenta la cosa peggiore, aumenta il saccheggio dei siti archeologici e quindi la perdita di informazioni.
Quindi lei ci sta dicendo, Zarcevoli, che in realtà le istituzioni museali sono state spesso complici di un mercato sotterraneo e clandestino di opere d'arte, manufatti archeologici?
Assolutamente sì. E le dico che semplicemente la buona fede cosa significa? Ma se io vado in una città italiana, europea, è lo stesso, arrivo in una stazione, dietro una stazione trovo un tipo che mi avvicina e vuole vendermi un cellulare, non è che posso dire che l'acquisto è fatto in buona fede, cioè devo pormi il problema di questo tipo come possiede questo cellulare che mi sta cercando di vendere. Allora, noi stiamo parlando di musei stranieri, soprattutto quelli americani, ma anche in Giappone e di altri paesi, che hanno acquistato da personaggi che hanno avuto condanne in vari paesi del mondo. Ad esempio, uno dei casi più interessanti attualmente, di cui mi sono occupato anche recentemente, una statua di bronzo che si trova al Museo di Cleveland, rappresenta Apollo, potrebbe addirittura essere l'unico statua originale di bronzo di Prassitele, il più grande scultore dell'Atene classica che conosciamo, e potrebbe essere l'unica opera originale, un'opera di bronzo, secondo i venditori veniva dalla Germania Est, insomma i venditori sono bravi anche a costruire un pedigree a tavolino in modo da rendere, fra virgolette, legittimo il possesso dell'opera. Ora, l'acquirente, il curatore del museo americano che è andato a comprarla, conosce bene la storia dell'archeologia, non può credere a una favoletta del genere. Significa che ha chiuso uno o due occhi pur di comprare un oggetto che era unico. I venditori sono stati già condannati sia negli Stati Uniti che in Egitto, in contumacia, per i loro traffici. E quindi, se uno compra da una persona che sa che è stata condannata in qualche paese del mondo perché, per traffici clandestini di antichità,
Dovrebbe
non può
alzare le
dirsi
antenne,
che è
insomma.
appunto.
Ma Dario Jucker, questo tema introdotto da Zarcevoli è piuttosto delicato, ovviamente, la responsabilità. Noi parliamo di buona fede, lei ce ne ha parlato in riferimento alla legge svizzera, però anche in Svizzera possiamo immaginare che forse c'è stata una certa complicità nel passato di alcune istituzioni museali. Lei cosa ne pensa, Dario Jucker?
Ma allora, senza dubbio, cioè, effettivamente io sono pienamente d'accordo con chi mi ha preceduto, cioè la condotta da parte dei musei è sempre stata, diciamo, prima, soprattutto di oggi, è sempre stata molto leggera ed è sempre stata in connivenza, è spesso stata in connivenza con determinati soggetti che hanno trafficato illecitamente nel mercato dell'arte. Per quanto riguarda la Svizzera, beh, sicuramente non è un paese, diciamo, come gli Stati Uniti cioè, diciamo, dove sono state esposte così tante opere d'arte rubate, ma senza dubbio è sempre stato un paese dove comunque sono transitate molte opere d'arte di provenienza indubbia o comunque illecitamente sottratte nei paesi di origine. E dunque è stato un paese nel quale soprattutto le opere sono state stoccate, e attualmente sono anche stoccate nel Portifranco,
Ah, certo.
e poi dopo vengono eventualmente, quando poi è trascorso il periodo, vengono poi vendute nei paesi terzi. Allora, dal 2005 la normativa svizzera è cambiata, dunque è molto più severa. La Svizzera non solo ha sottoscritto la Convenzione dell'UNESCO del 1970, che non è vincolante, ma ha anche adottato la legge sul trasferimento dei beni culturali, e chiaramente si pone, diciamo, in prima linea nel tentare di combattere questo traffico, che naturalmente è un traffico molto redditizio, come tutti gli altri traffici effettivamente illeciti, cioè effettivamente è uno, diciamo, dei settori più redditizi. Senza dubbio. Ultimamente la Svizzera, pur non avendo avuto un passato coloniale, Tuttavia, essendosi resa conto che molte delle collezioni dei propri musei vengono da paesi che hanno avuto, cioè ovviamente che sono stati trafugati in questo senso, è molto attiva anche dal punto di vista del verificare l'origine, la provenienza delle opere che sono nelle loro collezioni, soprattutto con riferimento chiaramente al continente africano. Ci tengo a segnalare che nel gennaio del 2021 è partita questa iniziativa attraverso la quale 8 musei svizzeri, tra cui Basilea, Zurigo, Neuchâtel, eccetera, eccetera, hanno ricevuto dei fondi da parte della Confederazione per più di 100.000 franchi per verificare proprio la provenienza delle opere che hanno che vengono dalla Nigeria, cioè ex stato del Benin, e per provvedere poi alla restituzione eventualmente di questi paesi. Dunque, quindi da un lato c'è il grande traffico dei beni culturali che è sempre avvenuto. La Svizzera è stata prima del 2005 effettivamente un paese di stoccaggio di opere o quantomeno di transito, e poi dopo una nuova condotta sicuramente da parte della Confederazione Elvetica, che pure ci tiene a tutelare il proprio mercato interno, quindi chiaramente cerca di trovare un equilibrio tra quelli che sono i propri interessi di mercato e chiaramente il rispetto delle convenzioni internazionali che nel frattempo sono state adottate, e dall'altro c'è tutto il movimento dell'arte, appunto spoliazione, cioè diciamo durante i periodi coloniali, che certo. È tutto un altro grande settore.
Certo, quello delle restituzioni. Ma volevo chiedere a Zao Cevoli, lei conosce questa particolarità della Svizzera, i porti franchi, proprio anche per le opere d'arte, semmai che cosa ne pensa?
Sì, assolutamente, concordo perfettamente sul fatto che la Svizzera nei decenni passati era stata un po', fino appunto all'inizio degli anni 2000, era fra virgolette il paradiso dei trafficanti, perché anche per la sua vicinanza geografica con l'Italia bastava passare il confine per poi riuscire a avere il possesso legittimo di queste opere d'arte e reperti archeologici di provenienza illecita. Ha fatto un grandissimo passo in avanti ed è diventata una sentinella oggi in Europa, anche per la sua, ripeto, posizione geografica, anche per la sua importanza dal punto di vista economico, anche degli scambi di tipo finanziario, eccetera. È molto importante il cambiamento di atteggiamento che ha avuto la Svizzera, e proprio dal posto franco di Ginevra e da un blitz effettuato nel porto franco di Ginevra grazie a una collaborazione tra le autorità italiane e quelle elvetiche è partita poi una grande inchiesta a livello internazionale che ha, tra virgolette, costretto molti musei americani a cominciare a restituire delle opere, perché nel porto franco di Ginevra sono stati trovati non solo questi magazzini con opere d'arte e reperti archeologici di provenienza illecita, ma addirittura tutta la documentazione, che è la cosa più importante, i faldoni con la documentazione anche fotografica, dove i trafficanti, sentendosi assolutamente sicuri e tranquilli, avevano persino annotato la provenienza, da quali scavi clandestini effettuati dove, eccetera. Quindi sono state trovate la pistola fumante che ha consentito alle autorità poi di fare pressione sui musei americani per ottenere la restituzione. Il problema oggi è che stanno nascendo nuovi paradisi dei trafficanti in altre zone del mondo. Ci preoccupa ad esempio l'uscita anche del Regno Unito con la Brexit, perché esce fuori anche da una serie di
regole,
di norme che l'Europa aveva provato a imporre, e nascono nuovi mercati in Asia. L'Italia, la Grecia hanno oggi una normativa molto più attenta e restrittiva, ma ci sono zone del mondo in cui oggi è facile saccheggiare, anche approfittando della proprietà di quei luoghi, non ci sono normative efficaci per contrastare questi traffici, non ci sono forze dell'ordine come ci sono in Europa, in Italia in particolare abbiamo i carabinieri del Comando di Tutela del Patrimonio Culturale, e quindi non ci sono gli strumenti per tutelare il patrimonio culturale, e questi musei si stanno rivolgendo, non hanno cambiato dal punto di vista etico l'atteggiamento, stanno semplicemente spostando il loro bacino di acquisto dall'Italia, la Grecia e altri paesi europei verso altre aree del mondo. E questi saranno i saccheggi che dovremo provare a contrastare e che ci troveremo poi in futuro a dover, rimediare.
Dario Juncker, non è a questo punto che questi porti franchi dovremmo proprio chiuderli? Cosa ne pensa? Sappiamo che, per esempio, quello di Ginevra è uno dei più grandi musei al mondo per la quantità di opere che contiene, ovviamente opere che noi non possiamo vedere.
No, allora, qui non si tratta tanto di dire se uno è contrario o favorevole alla chiusura dei punti franchi, cioè non è tanto questo il punto secondo me, anche perché si rischia di essere meno competitivi rispetto ad altri paesi, cioè semmai è quello di adottare delle leggi come sono state adottate per far sì che i punti franchi siano sempre più trasparenti, questo sì. Dopodiché reggere la competizione ad esempio del mercato asiatico sicuramente è molto difficile per quanto riguarda la Svizzera, senza dubbio diciamo da un lato ha perso una buona fetta di mercato, ma voglio dire va anche bene se quella fetta di mercato è soprattutto fonte, no? Fonte di saccheggio di opere d'arte come ci siamo detti. Sicuramente l'atteggiamento della Svizzera è molto cambiato. Io quello che ci terrei a sottolineare è soprattutto il fatto che poi anche in aggiunta a quello che abbiamo detto che i musei poi si danno anche delle regole deontologiche, come si dà l'ICOM ad esempio, come si è data l'ICOM con il proprio codice etico, delle raccomandazioni che sono insomma, periodiche e chiaramente tutti i più importanti musei del mondo sottostanno a queste norme deontologiche che chiaramente sono di autodisciplina e per cui non sono diciamo giuridicamente vincolanti, però impongono con il passare del tempo nel settore una specie di uso consuetudine. E la stessa cosa avviene per l'Associazione dei Musei Svizzeri, l'Associazione degli Archivi Svizzera, la Biblioteca Nazionale Svizzera, cioè sono tutti enti che si stanno dando un codice di condotta proprio per quanto riguarda l'acquisto degli oggetti d'arte, ovviamente per verificare sempre la provenienza, no? Questa è la base. Chiaramente bisogna sempre ricordarsi che abbiamo a che fare con un mercato estremamente profittevole, che credo che sia solo terzo secondo alla prostituzione, le armi, la droga, cioè voglio dire viene subito dopo, per cui abbiamo chiaramente la competizione da parte del cosiddetto mondo illecito, cioè, ci sono veramente molti interessi in gioco.
Ci sono molti interessi in gioco, ma diciamo da qualche tempo in qua anche diciamo con la questione della restituzione che è stata posta, no? Anche a livello sociale da parte di movimenti, di paesi, eccetera, forse c'è più attenzione. Che cosa ne pensa Zao Cevoli? Dal punto di vista dei musei, che cosa dovrebbe comportare la verifica della provenienza delle opere? Immagino che si tratta anche di un lavoro importante di ricerca che ha anche un costo economico. Lo stanno facendo i musei, in questo caso italiani?
Alcuni musei lo fanno, hanno anche degli esperti che proprio si occupano direttamente di questo, ma il problema non è tanto cercare la provenienza di quello che si ha, dovrebbe essere come dire, tagliare i ponti con la fonte di approvvigionamento, mi spiego. Una gran parte ad esempio di questo mercato è stato detto è molto ricco, anche perché ogni opera d'arte, ogni reperto archeologico è un unicum, quindi ha valore che può crescere in modo anche esponenziale nel corso del tempo, soprattutto se quell'oggetto viene magari messo in mostre importanti, esposto in musei importanti, cioè e allora alla fine una gran parte ad esempio degli acquirenti dei reperti archeologici e delle opere d'arte che vengono all'Italia, in America, non sono direttamente musei, ma sono dei privati, dei collezionisti privati che nessuno interesse hanno dal punto di vista culturale e artistico, ma hanno un interesse fondamentalmente di natura economica, perché quelle opere che loro acquistano prima o poi le cedono a qualche museo americano e ottengono delle detrazioni fiscali. Ora, siccome il valore di quell'opera che viene magari mandato in mostra in musei importanti, poi attraverso una serie di compravendite all'asta che possono essere anche fittizie, perché si può vendere l'opera per un certo valore in modo anonimo e acquistarla per un valore molto più alto in modo diciamo palese. Quindi certo. Alla fine non sappiamo quali sono le reali cifre. Ci sono state delle inchieste che hanno coinvolto anche le grandi case d'asta per aver gonfiato artificiosamente i prezzi e quindi gonfiare le proprie commissioni. Ma di fatto se un miliardario americano dimostra di aver pagato quell'opera 5 milioni di dollari, poi quell'opera è stata esposta in importanti mostre, eccetera, il suo valore è cresciuto. Alla fine quell'opera che potrebbe in realtà aver pagato molto meno, attraverso queste operazioni ha aumentato artificiosamente il proprio valore, e quando poi la va a donare al museo americano è il museo americano a stimare il valore dell'opera e quindi la detrazione fiscale che lui deve avere. Quindi molte di queste operazioni non hanno niente a che fare con l'amore per l'arte e per l'antichità, ma sono delle operazioni di evasione fiscale o almeno elusione fiscale fatte in modo molto raffinato. Se le autorità americane si rendessero pienamente conto che si sta creando un forte danno erariale alle casse degli Stati Uniti attraverso queste operazioni, forse verrebbe meno il motivo per cui la maggior parte dei cosiddetti collezionisti queste opere in realtà le acquistano.
Dario Jucker, siamo in conclusione. Una parola sui controlli. La Confederazione può effettuare dei controlli sulle opere d'arte? È sufficiente? C'è una forma così di controllo e anche di sanzione?
No, allora ci sono delle sanzioni anche penali che sono previste nella legge sul trasferimento di beni culturali. Una direi fondamentale è l'articolo 24, appunto, che dice che chiaramente chiunque intenzionalmente, quindi con dolo ovviamente, acquista beni culturali rubati o anche persi contro la volontà del proprietario chiaramente è punibile, no? Dal punto di vista penale. Chiaramente questa fattispecie copre solo l'acquisto, non copre le donazioni che vengono ricevute dai musei, e quindi ci sono delle previsioni di natura penale, poi ci sono delle previsioni chiaramente di natura civilistica e poi ci sono delle sanzioni amministrative. Quindi c'è un controllo sicuramente sotto questo punto di vista. Direi poi buona parte, diciamo qualche anno fa scrisse anche un articolo un'altra convenzione molto importante, la convenzione UNIDROIT, e scrisse un articolo appunto sulla necessaria adozione dal mio punto di vista della Svizzera della convenzione UNIDROIT. La convenzione UNIDROIT però è una convenzione che è direttamente vincolante, che prevede un meccanismo automatico di restituzione delle opere d'arte. E quindi in realtà pochi paesi l'hanno sottoscritta perché non hanno interesse a che vi sia un meccanismo, diciamo, automatico di restituzione di opere d'arte, piuttosto lo fanno in modo molto complesso. Molte delle azioni appunto che vengono intraprese, che poi hanno successo, hanno natura penale, quindi avvengono attraverso l'amministrazione, quindi la collaborazione tra i diversi paesi, oppure natura diplomatica. Ma la convenzione UNIDROIT introdurrebbe un'azione civilistica a questo riguardo, proprio del paese che viene spoliato nei confronti del paese su cui territorio bene si trova.
E quindi un meccanismo in qualche modo così diretto di restituzione. Io sì. Non posso che ringraziare i nostri ospiti, Ezzao Cevoli, archeologo e giornalista, grazie per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie per l'invito.
E grazie a Dario Jucker, avvocato, membro del Centro di Diritto dell'Arte dell'Università di Ginevra, mediatore nelle dispute riferite alle restituzioni dei beni culturali. A presto, grazie.
Grazie, a presto. Arrivederci. Arrivederci a tutti.